di una razza e volare sopra i tetti delle città. Incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali.
Cari amici di Tradiradio, benvenuti a La Parola ai Testimoni, il programma che la Tradiradio dedica ai testimoni di cultura popolare, riconoscimento internazionale che la Rete Italiana di Cultura Popolare offre ogni anno a quei soggetti che si sono distinti per aver promosso sul proprio territorio il sistema di valori che è condiviso dalla comunità insediata nel territorio in cui appunto operano. Testimoni di cultura popolare nel corso di questi anni sono state persone, ma sono state anche canti, feste tradizionali, strumenti musicali e tutte quelle espressioni tipiche di un valore condiviso ancora oggi in un territorio da una comunità l'insediata. La candidatura a testimone di cultura popolare può essere presentata da qualsiasi iscritto alla Rete Italiana di Cultura Popolare scaricando l'apposito form dal sito www.reteitalianaculturapopolare.org, nell'apposita sezione dedicata ai testimoni per l'appunto, inviarla alla rete con tutta la documentazione necessaria a convalidare il percorso di trasmissione dei saperi, soprattutto di tradizione orale, che il testimone rappresenta. La candidatura viene valutata a giudizio insindacabile da parte della rete, che si avvale per questo di un apposito comitato scientifico. I testimoni così selezionati ottengono poi riconoscimento nella giornata della Rete Italiana di Cultura Popolare, che è il 13 dicembre, e successivamente partecipano a un altro progetto dedicato appunto alla trasmissione dei saperi della Rete Italiana di Cultura Popolare, che è l'Università Itinerante e le Cattedre Ambulanti di Cultura Popolare. Prima di lasciarvi alle ultime note della bellissima canzone Le rondini di Lucio Dalla, che proprio richiama il suo testo uno degli elementi tipici e caratteristici della cultura popolare, espressione dei nostri territori, delle comunità che compongono questo paese, che sono appunto le espressioni dialettali, vi invito a rimanere ancora in ascolto con noi per conoscere e scoprire chi sarà il testimone di cultura popolare di cui parleremo in questa puntata. Un caro saluto da Massimo e a presto.
tradizione e tradimento.
Buongiorno e bentrovati, tradi ascoltatori. Abbiamo appena ascoltato Cataldo Perri, medico e artista calabrese. Sono Tiziana, Tix, e sono qui con Massimo Zio.
Ciao Tix, che piacere ritrovarci insieme dopo tanto, nello stesso momento.
Esatto, infatti, sempre così lontani, oggi siamo qui vicini a creare e a proporre ai nostri tradi ascoltatori questa bella puntata. Quindi avranno capito, no Max, di cosa parliamo oggi?
Beh, indubbiamente il brano suonato da Cataldo Perri, e Cataldo Perri è uno dei principali musicisti che suona la chitarra battente calabrese, e quindi il testimone di cultura popolare di cui andiamo a parlare è appunto la chitarra battente presentata come testimone di cultura popolare della provincia di Cosenza.
Della provincia di Cosenza, ecco, ricordiamo che Cataldo Perri è stato ospite dell'ultimo Festival Internazionale dell'Oralità Popolare, credo che questo brano sia proprio registrato.
Sì, esatto, quella che abbiamo ascoltato è appunto la registrazione che abbiamo effettuato a DOP 2013, a giugno scorso, qui a Torino. E quindi abbiamo voluto rivivere un momento bellissimo di quell'atmosfera del festival che c'è stato a giugno.
Esatto, sì, poi Cataldo ha fatto anche altre cose con la Rete Italiana di Cultura Popolare, ma oggi parliamo di chitarra battente, abbiamo detto, quindi testimone di cultura popolare, candidata dalla provincia di Cosenza, l'hai detto. La chitarra battente si trova però in altre regioni anche del sud Italia. Perché proprio diciamo che come testimone abbiamo scelto la chitarra battente dell'area cosentina?
La motivazione che ha portato a riconoscere come testimone di cultura popolare la chitarra battente nell'area cosentina, cioè dal fatto che in quell'area ancora oggi sono rintracciabili suonatori e cantori tradizionali che utilizzano questo strumento, così come sono ancora presenti costruttori, sia più liutai, come per esempio la celebre famiglia De Bonis, di cui purtroppo pochi mesi fa ci ha lasciato un grande esponente, ma anche altri costruttori più tradizionali, più a livello artigianale. Mentre nelle altre aree di elezione, di diffusione della chitarra battente nel centro-sud, come l'area garganica o l'area cilentana, pur essendo ancora presente, non è più così diffusa la chitarra battente.
Ecco, la chitarra battente io ne so poco e quindi ascolterò con interesse tutto quello che verrà dopo la nostra chiacchierata, ma ascolto con interesse anche quello che mi stai dicendo, perché lo sai che da te ho tutto da imparare. Quello che so però è che la chitarra battente per eccellenza è la chitarra italiana, no? Perché in realtà la chitarra che conosciamo è quella classica e di derivazione francese.
Sì, esatto, la chitarra che normalmente viene appunto utilizzata, perché viene chiamata chitarra classica, è in realtà la chitarra francese, che è una chitarra di liuteria e quindi era una chitarra molto costosa che non tutti si potevano permettere, e soprattutto non si potevano permettere contadini, non si potevano permettere i semplici artigiani, chi nella tradizione popolare appunto suonava e cantava su questo strumento. In effetti la chitarra battente è uno strumento antico, sembra derivare molto probabilmente dalla chitarra barocca, quindi è uno strumento che può pare risalire 14-15 secolo. Alcuni esemplari di chitarra battente sono per esempio visibili di quell'epoca nel Museo Nazionale di Strumenti Musicali a Roma, a Santa Croce in Gerusalemme. Però da quegli strumenti a quelli di cui insomma ci ha parlato la provincia di Cosenza che sono stati candidati, tanta strada è stata fatta,
ecco,
e molto diversamente.
Appunto, a un certo punto la chitarra battente si è affermata nell'ambito della cultura popolare.
Sì, si è affermata proprio per quelle ragioni che poi ci spiegherà meglio uno dei nostri ospiti, che ha reso una testimonianza importante sulla chitarra battente, che è Alfonso Toscano, proprio perché era la possibilità di costruire uno strumento con poco. utilizzando, facendo ricostruire o in proprio, perché spesso nella tradizione popolare il suonatore, oltre ad essere cantore, era anche costruttore del suo strumento, o facendo ricostruire da artigiani, da falegnami. Quindi non era un prodotto di liuteria, che normalmente erano rivolti appunto ai musicisti. E tutta questa evoluzione da strumento colto che viene preso dalla cultura popolare di tipo di tradizione orale, e poi invece con l'evoluzione futura che pare avere di ritorno nel campo della musica accademica, ce lo raccontano i nostri tre ospiti che andremo a scoprire.
Andremo ad ascoltare. Ecco, però quello che vorrei capire, Max, la chitarra battente nasce o comunque si afferma per accompagnare il canto, quindi quello che sappiamo, che comunque capiamo osservando tutto quello che ci propone la cultura popolare, è che il suonatore in linea di massima di chitarra battente è anche il cantore. Sì. Pensiamo esempio ad Andrea Sacco del Gargano, lo stesso Salvatore Megna. Poi a un certo punto subisce anche un'evoluzione, forse subisce non è il termine giusto, però...
Beh, come ormai noi stiamo scoprendo insieme ai nostri dati ascoltatori, in realtà la cultura popolare non è un qualcosa di fermo. Io ho ricordato un'immagine, non è una fotografia in bianco e nero, è in realtà è un film che si sviluppa.
E qui si aprono mille scuole di pensiero.
Di pensiero. E in effetti la chitarra battente che oggi abbiamo modo di ascoltare, di cui avremo anche alcune prove successive nei brani che vi proporremo, oltre ad essere ancora uno strumento che accompagna il canto del singolo suonatore, è anche entrato all'interno di formazioni più composite, quindi come strumento che accompagna altri strumenti, che possono essere il tamburello, la lira, sono tanti ormai gli usi che ne vengono effettuati, fino ad arrivare proprio con il caso che abbiamo ascoltato di Cataldo Perri, ma poi avremo anche modo di ascoltare dei brani di Francesco Lucisano, sempre calabrese dell'area ionica, che invece propongono lo strumento da solo in funzione strumentale o accompagnato da orchestre, quindi con una nuova evoluzione. Certo, stiamo parlando non più di strumenti costruiti in maniera diciamo tradizionale, sono prodotti di liuteria di alta, raffinata. Diciamo estremamente raffinati, utilizzando anche legni pregiati come quelli che provengono appunto dalla liuteria della famiglia De Bonis.
Certo, ecco, l'hai anticipato, avremo diversi ospiti in questa puntata, tre grandi nomi nell'ambito della chitarra battente. Hai accennato ad Alfonso Toscano, costruttore e suonatore molto conosciuto. Alfonso, a parte che è un mio, proveniamo dalla stessa zona, quindi sono legata particolarmente ad Alfonso per questioni di origini, e costruttore, dicevo, suonatore, molto importante, conosciuto anche per il suo sito, un sito molto dettagliato proprio sulla chitarra battente, e incontreremo anche Alessandro Sessa, suonatore e cantore cosentino, e infine Francesco Locisano, che è un musicista. E sono in realtà Francesco proviene dal conservatorio, quindi
sì, ecco, poi come appunto racconterà lui,
una
formazione diversa rispetto agli altri.
E tu hai incontrato questi tre grandi personaggi legati alla chitarra battente.
Sì, ovviamente non potevamo intervistare uno strumento, allora abbiamo dato voce a chi ha un rapporto, una relazione con questo strumento, e ci offre tre visioni, tre testimonianze diverse in relazione alle diverse fasi che la chitarra battente ha vissuto e sta vivendo. E noi speriamo, insomma, che questo sia utile ai nostri ascoltatori per scoprire questo strumento molto bello. Francesco Locisano dice che era come una bella donna la chitarra battente, e sicuramente dare rilevanza appunto a quello che ricordavi tu all'inizio, che è una chitarra, che è la chitarra italiana.
Certo, allora io direi, che ne dici, facciamo parlare loro.
Sì, diamo intanto la parola alla musica con un altro brano eseguito con la chitarra battente, e poi la parola ai nostri tre amici.
Ricordiamolo allora: Alfonso Toscano dal Cilento, costruttore e suonatore, Alessandro Sessa, suonatore e cantore cosentino, Francesco Locisano, musicista
di gioiosa ionica, dell'area ionica.
Dell'area ionica.
A presto.
A dopo.
pausa di riscaldamento perché la...
Radio, tradizione e tradimento.
Ok. Cari amici di Tradiradio, oggi per la parola testimoni stiamo parlando della chitarra battente. Con me c'è Alfonso Toscano, riciclatore di legni, e siamo nel laboratorio dove lui ama costruire per sé principalmente chitarre e altri strumenti. Alfonso, perché riciclatore di legni intanto?
Ma non so, perché ho visto, cioè io vengo dalle tradizioni contadine, ho visto sempre utilizzare i legni disponibili, cioè a parte legno, ho visto sempre riutilizzare le cose disponibili. Io ricordo non c'era il problema della spazzatura, del rifiuto, qualunque oggetto, qualunque cosa diventava un'altra cosa utile, e questa cosa mi è rimasta, e quindi era...
Sì, è vero,
in pratica
condivido anch'io
fatto naturale, non è che
questa origine
non è studiata, insomma, è diventata quasi una deformazione, però insomma vedo che oggi è diventata anche una moda, no? Riciclare, mentre invece è sempre stata la salvezza, diciamo così.
Sì, nella cultura rurale è assolutamente qualsiasi.
È obbligatorio.
Era necessario perché non c'era sovrabbondanza.
Sì.
La chitarra battente. La chitarra battente è la chitarra italiana, però è abbastanza diffusa in diverse aree, dalla zona garganica, cioè quella cilentana. La chitarra battente che è diventata testimone di cultura popolare è quella cosentina, candidata dalla provincia di Cosenza. È corretto parlare di chitarra battente, o sarebbe forse più corretto, in base insomma alla tua esperienza, parlare di chitarre battenti, perché poi non tutte suonano alla stessa maniera e non tutte sono fatte alla stessa maniera.
Ma secondo me è corretto, perché diciamo che in ogni chitarra battente vedo che si conservano i requisiti, quelli che si ritengono siano i requisiti fondamentali per far sì che uno strumento venga chiamato chitarra battente, che sono due o tre in pratica, sono ben definite.
Questi sono appunto gli elementi che caratterizzano lo strumento a corde che possiamo identificare la chitarra battente, e che lo differenziano per esempio dalla chitarra classica che viene dalla Francia, chitarra francese.
Diciamo l'aspetto principale sono le corde che nella chitarra battente sono tutte uguali, tutte dello stesso spessore, qualunque esso sia lo spessore. Di solito sono sottili, cioè adesso sono sottili, magari anni fa erano più spesse o erano di altri materiali, comunque parliamo di corde tutte uguali, e questa è una delle caratteristiche principali. Un'altra caratteristica principale è l'assenza della tastiera, non l'assenza del manico, l'assenza della tastiera come sopraelevata, come nelle chitarre classiche e acustiche, cioè in pratica la tastiera è allo stesso livello della cassa armonica, e questo è il secondo requisito, diciamo, che identifica lo strumento. E un altro pure abbastanza particolare potrebbe essere il ponticello mobile.
Ah, ok.
Il ponticello mobile, cioè in tutti gli strumenti, tutte le chitarre battenti, il ponticello è rigorosamente mobile. E un altro aspetto, che magari è quello che salta più all'occhio, è la spezzatura della tavola, che è presente,
sì, è
anche
vero,
nel mandolino e in altri strumenti, però la chitarra battente insomma si ritiene tale quando abbia la tavola spezzata verso il fondo, cioè questa inclinazione così, che ha comunque la sua funzione, cioè influisce sicuramente sul risultato sonoro, e quindi secondo noi identifica lo strumento, non può che identificare lo strumento. Queste sono le cose principali.
Sì, noi per gli ascoltatori che sono più curiosi e vorrebbero avere maggiori dettagli tecnici, li rinviamo al tuo sito www.alfonsotoscano.it, dove appunto c'è tutta la sezione dedicata alla chitarra battente con un'ampia illustrazione delle caratteristiche tecniche. È uno strumento antico, pare risalire intorno al XV secolo, almeno degli strumenti che ricordano molto quella che è la chitarra battente che vediamo oggi, che ci viene dal Novecento.
Sì, diciamo, tutti gli strumenti comunque derivano da altri strumenti. Certo, è uno strumento antico nel senso che a un certo punto, verso quei secoli lì, io non è che abbia studiato verso quei secoli lì, c'è stata una deviazione, cioè uno strumento è rimasto tale, invece un altro ha preso la strada di diventare battente. Non so dire per quale motivo può essere successa questa cosa, però è successo senz'altro così. Credo che sia, cioè, gli esperti dicono che sia una chitarra barocca, in fin dei conti sia una chitarra barocca, una chitarra battente,
sì,
anche
sì,
se
infatti.
Oggi c'è una chitarra barocca che è completamente diversa, usa le corde di budello, ha il fondo piatto, eccetera, eccetera. La chitarra battente, però, se ci pensiamo, è un po' come la chitarra barocca,
è vero.
Le corde sono tutte uguali. Il fondo, per quanto mi riguarda, io ritengo che la chitarra battente tradizionale sia quella, non quella che fanno i luthai, ma quella che facevano gli artigiani, che
sì,
oggi sono quasi scomparsi, e quella più delle volte ha il fondo piatto. Io mi riferisco soprattutto alle vicende dei miei trisavoli, perché essendo del Cilento, i miei trisavoli erano gli utai de Luccia, che nel Cilento spopolavano con le chitarre battenti, erano gli unici costruttori dell'area cilentana, e conservo un po' di documenti, un po' di foto, un po' la storia di questa famiglia, così. Praticamente la mia trisnonna era la sorella di questi utai, quindi anche in famiglia abbiamo... conserviamo un po' il ricordo di questa faccenda così, eh? E loro noi abbiamo saputo che la chitarra, diciamo, col fondo curvo barocco, come si usa
sì,
spesso in Calabria, non, meno spesso di quanto si possa immaginare, è nata perché erano questi fratelli, questi liutai erano tanti fratelli, e per distinguerle una dall'altra uno cominciò, siccome se le fregavano a vicenda praticamente, no? Cioè nel senso che costruivano, avevano un laboratorio comune, alla fine non si sapeva più di chi era uno e chi era l'altro, uno di questi cominciò a differenziarle facendo il fondo
bombato.
Nel Cilento noi le chiamano abbaulio. Sarebbe a baule,
certo, che
allora io da
che
oggi
un
faccio
elemento...
una chitarra a baulio, così non me la freghi più. Ecco, così. Quindi diciamo che poi molti dicono che invece no, è bombata perché copia la chitarra barocca, eccetera. Però io, da quello che ho potuto vedere, tutti gli artigiani, anche sarà perché è meno difficoltoso costruirla, preferiscono costruirla con il fondo piatto, anche perché questo facilita l'uso. Sa, nel sud io vedo un po' gente, cioè ho sempre visto un po' gente, diciamo, di un certo peso, una certa prestanza fisica, e immaginarli suonare una cosa convessa, appoggiata agli stomaci, che spesso anche loro erano convessi, sì, insomma, mi ha sempre lasciato un po' perplesso. Questo può essere,
certo,
può sembrare una sciocchezza, però
io
vedo che è poco pratico suonare una chitarra battente convessa, insomma.
Indubbiamente. La chitarra battente non nasce tanto, almeno per quella tradizione, per quello che noi mai abbiamo visto, per essere inserita in un organico più, più complesso da un certo, ma nasceva proprio per accompagnare lo stesso cantore, quindi chi suona la chitarra battente è anche quello che canta, proprio perché ha delle caratteristiche particolari nella riproduzione degli armonici.
Sì. Dalle nostre parti era anche quello che la costruiva, nel senso che non esistevano i liutai, esistevano il falegname, esistevano nella campagna, esisteva la materia prima, e spesso chi aveva il desiderio di una chitarra battente andava dal falegname, il falegname lo mandava a quel paese, e magari lui si cimentava da solo a costruirla, facendola più o meno come ricordava di averla vista alla fiera di Agropoli, dove non se l'era potuta permettere di acquistare, insomma, e quindi era in effetti costruttore, suonatore e cantore.
Questo in effetti è un elemento importante che hai ricordato, la diffusione della chitarra battente, soprattutto in queste aree, che poi ho riscontrato anche io, insomma, parlando con con persone, per esempio nel mondo di Carpino, nel Gargano, era uno strumento di persone che non potevano permettersi di acquistare la chitarra. La chitarra classica di derivazione francese, che costava molto di più perché è proprio costruita dai liutai.
Sì, questo accadeva appunto perché costruita dai liutai, ma anche un po' per questo motivo è scomparsa la chitarra battente negli ultimi decenni, perché sono andati, diciamo, a estinguersi i piccoli artigiani, i falegnami, così, e dello strumento se ne sono, diciamo, fra virgolette, appropriati i liutai, che sono dei gran professionisti, delle persone serie. Hanno dei laboratori, sopportano delle spese e degli impegni non indifferenti, e quindi ovviamente non possono, non potendo vendere una chitarra battente a pochi soldi, devono per forza fare un bel prezzo, e questo ha scoraggiato, diciamo così, gli acquirenti. Io per esempio, quando 10-15 anni fa pensai di acquistare una chitarra battente, pensai di acquistare perché me la ricordavo, la vedevo nelle case dei amici, parenti, giù al paese, la vedevo attaccata al muro assieme al setaccio, alla sega, cioè come
uno strumento di casa e di lavoro, che accompagnava molto.
Quindi quando mi è venuto in mente di comprarmene una, ho pensato, chiedo un po' in giro, sono andato vari liutai, che erano gli unici che ne disponevano, hanno chiesto giustamente dei prezzi congrui alla loro attività professionale, però erano prezzi che diciamo quei contadini che io conoscevo, i miei parenti, i miei avi, amici, paesani, non avrebbero mai potuto permettersi. E da lì ho cominciato a fare delle ricerche e capire perché questo, cioè cosa significava sta cosa. Ho visto che in pratica lo strumento, i falegnami, gli artigiani non lo costruivano più, nessuno se lo costruiva più da solo, lo costruivano solo i liutai, e ovviamente facendo prezzi da liutai lo strumento era destinato da quel momento in poi ai musicisti, che erano gli unici che potevano spendere una cifra considerevole, insomma, per acquistare uno strumento.
Ecco, la battente è diffusa molto in alcune aree del centro sud, diciamo le tre aree di lezione sono appunto il Cilento, il Gargano, dove appunto per esempio c'era Andrea Sacco, no? Che dei cantori, che appunto suonava e cantava e l'area appunto calabrese. Però io leggevo anche tramite il tuo sito che sembra che ci fosse anche ancora più diffusa, ci fossero anche altre aree, addirittura anche su verso il nord, dove uno strumento che potrebbe essere definito una chitarra battente deve essere diffusa.
Sì, io quando ho cominciato a fare qualcosa per diffondere questo strumento, diciamo per diffonderlo e rivalorizzarlo, mi sono imbattuto in tante persone, tante anime buone che mi hanno aiutato e hanno collaborato, e uno di questi è stato un certo Lorenzo Pellizzari, che adesso non ricordo bene di dove, ma praticamente che vive dalle parti della Val di Caffaro, e lui mi ha portato, cioè mi ha dato una notizia che per noi era strabiliante, per noi del sud, la chitarra battente della Val di Caffaro. Ma mi ha detto che esistevano due esemplari, mi ha mandato le foto, le misure, mi ha fatto sentire anche delle suonate caratteristiche della Val di Caffaro, cioè questa chitarra battente era uno strumento tipico della Val di Caffaro, perché esistevano addirittura delle suonate per carnevale trascritte e tramandate, quindi loro avevano memoria di questa chitarra. Ma comunque anche gli esperti dicono che era nota fin da Venezia a Napoli, insomma, e probabilmente anche in Sicilia e in Sardegna, però ecco, oggi le tracce più evidenti sono Campania, Puglia e Calabria. Nel Lazio sembra scomparsa, però siamo riusciti ad accertare che perfino il Belli la conosceva.
Interessante, sì.
E la cita in un suo sonetto.
Che avremo modo anche di andare a questo punto a recuperare.
Esisteva anche nel Lazio, insomma. Ma pian piano, cioè, se andiamo a scavare troveremo le tracce che è esistita in ogni regione praticamente, sì.
Ecco, Alfonso, tu giustamente hai fatto presente che oggi le battenti che troviamo principalmente disponibili sono costruite dagli utai e che sono appunto rivolte verso musicisti, dove per musicisti intendiamo non suonatore che ha preso per, diciamo, guardando con gli occhi nel contesto familiare o comunque nel contesto della propria comunità, ma di persone che hanno studiato, hanno frequentato un conservatorio. Quindi stiamo assistendo a una trasformazione o forse a un passo indietro, quindi al ricongiungimento in questo strumento della parte, chiamiamola, di musica accademica, di chi la studia su uno spartito.
Io più che rivolta solo ai musicisti, aggiusterei il tiro dicendo rivolta ai meno giovani, perché sono i meno giovani i musicisti meno giovani che possono permettersi di acquistare una chitarra battente come si deve. Sì. E quindi butterei più sul giovane. Il problema, secondo me, è che se diradà questo strumento è scomparso, perché ovviamente i giovani, ecco, diciamo che i giovani più che i musicisti, perché anche i musicisti partono da giovani, i giovani hanno difficoltà ad acquistarla. Perché un giovane che vuole avere un primo approccio con questo strumento per vedere, ecco, come capita per esempio con un clarino, va da Feltrinelli, 89 euro e compra un clarino, insomma un giovane lo può fare. Una chitarra battente no, deve andare per forza da un liutaio.
E i costi sono
quelli che sono, anche se sono, ripeto, sono giustissimi i costi, per carità.
Certo, anzi, sì.
Io conosco dei liutai che si fanno i salti veramente per venire incontro il più possibile ai bisogni della clientela, però quando il lavoro è serio e fatto bene, insomma, va pagato.
Va giustamente pagato.
È così. Ecco. Quindi ritengo che si sia un po' diradato l'uso, sia scomparso, insomma, praticamente era scomparsa, perché oggi già, rispetto a 10 anni fa, già
la situazione è migliorata, infatti.
Sì, è migliorata. Insomma, per questa faccenda, perché era difficile, cioè lo strumento è diventato sempre più difficile reperirlo, ecco tutto qua. Io per questo quando cominciai a interessarmi di questa cosa, la prima cosa che feci fu quella di capire che, cioè di impegnarmi nel favorire chi avesse voglia di costruirsela da solo, favorirla in qualche modo, fornendogli tutte le notizie possibili, tutti gli aiuti possibili, anche l'aiuto materiale, le informazioni.
Ecco, questa infatti è la cosa importante, insomma, che è proprio legato agli aspetti.
Questa sembra una cosa che non si fa, per carità, ma non è vero, perché anche questo parallelo si può riscontrare anche nella lira calabrese. La lira calabrese è un altro strumento che ognuno si è sempre costruito da solo, cioè non è mai esistito la figura del costruttore di lira calabrese, cioè la figura del costruttore, del suonatore coincidevano,
sì, questa cosa si ritrova per esempio anche nelle Launeddas della Sardegna, in cui pur essendo uno strumento fortemente personalizzato, come in un'altra occasione ci ricordò Andrea Pisu di Villavuz, diciamo, ogni suonatore si deve accordare le proprie canne, cioè delle Launeddas.
Quindi nei tempi scorsi era molto diffusa l'autocostruzione dello strumento. Io per esempio ho memoria che al mio paese la gente si costruiva i violini da solo perché l'aveva visti magari facendo una gita a Padova, sì. Magari aveva visto un violino esposto in un negozio, tornava al paese.
Certo, questo spiegherebbe perché alcuni strumenti, come per esempio giustamente citavi il violino, che è uno strumento costosissimo, è molto tra gli strumenti principali, poi fossero così diffusi nella musica di tradizione orale.
Certo, ma a parte il costo, era difficile, specialmente negli anni che io ricordo, cioè quelli che ho vissuto negli anni dal 50 in poi, reperire un liutaio, perché non ci si muoveva dal paese, insomma, uno che voleva acquistare uno strumento doveva per forza aspettare una fiera, e alle fiere non partecipano i liutai, mentre invece partecipano gli ebanisti falegnami di Utai, come per esempio i mietri Savoli di Luccia, che facevano, costruivano sedie, armadi, le madie per il pane, i pandolini, una specie di mandolino, e la chitarra battente. Le vendevano appunto alle fiere, che era l'unica possibilità di acquistare uno strumento.
La chitarra battente ha tra gli elementi che hanno sempre colpito è che la rosa è lavorata, al contrario della chitarra classica. Questo tipo di questa lavorazione è solo di tipo estetico o anche una sua funzione legata al suono?
In effetti, vabbè, diciamo, ognuno ha la sua opinione. Ho potuto constatare che comunque ovviamente influisce sul suono, non può non influire sul suono, però l'influsso dal nostro punto di vista è negativo, cioè è positivo, nel senso che quando si pensa a uno strumento musicale acustico, oggi si pensa che il volume sia una caratteristica principale, mentre già nel Medioevo, nei secoli passati, il volume interessava molto poco, perché la musica era rivolta a pochissime persone che si riunivano in una saletta, alla corte del signore che si riuniva in una saletta e suonavano. Quindi il volume degli strumenti non ha. E la chitarra battente è costruita su questa linea, secondo me. Quell'ornamento che racchiude un po' il suono ha però una caratteristica che secondo me favorisce l'intonazione della voce del cantore, nel senso che la chitarra battente con quell'aggeggio davanti, con quell'ostacolo, viene sentita meno dal pubblico ma più da chi la suona, e questo serve a intonare meglio la voce, perché non dimentichiamo che è uno strumento, insomma, che sembra che sia stato usato, che sia nato proprio per il popolo, ci voleva cantare, cioè il popolo non faceva musica,
no, però il popolo cantava, esatto,
il popolo cantava, questo... magari ballava, ma sì, fare musica è un'altra cosa,
è un'altra cosa, è vero.
E quindi, ecco, diciamo che favorisce, anche se diminuisce lievemente il volume, ma io credo che favorisca il canto.
Perfetto, benissimo.
Poi sono opinioni personali.
Indubbiamente, ma insomma, come si insegna nella scuola, solo la matematica non è un'opinione.
Come credo che favorisca il canto, anche, non so se ci fai caso, ad esempio, vicino a questa specie di chitarra battente qui, ci sono dei forellini laterali.
Sì.
Ecco. Quei forellini, qualcuno, cioè non si sa bene l'origine, però credo che siano le tracce di un antico sistema di costruzione.
Interessante, non era una cosa che non avevo mai notato, insomma, della chitarra battente.
Ovviamente non era un sistema usato dagli Utai, era un espediente per piegare le fasce, praticamente si metteva una cordicella, si foravano le fasce, si metteva una cordicella che univa le due fasce e poi con un pezzo di legno si faceva una torsione attirando le fasce una all'altra, e ovviamente rimanevano i fori dove si agganciava lo spago. Tanti dicono che questa era la funzione, cioè serviva per costruire lo strumento, sono tracce di costruzione. Tanti dicono che sono fori che facevano affinché il suono interno dello strumento arrivasse ancora meglio alle orecchie del suonatore, per poter sempre meglio intonare.
Anche questo potrebbe essere un'ipotesi. Benissimo. Allora, io ringrazio Alfonso del tempo che ci ha dedicato. Ricordo appunto che sul suo sito, che è appunto noto come il sito della chitarra battente, si possono trovare tantissime informazioni sia sugli aspetti più tecnici della chitarra, sia sulle origini storiche e soprattutto su ancora quello che è il livello di diffusione della chitarra. A presto con una prossima puntata di La Parola ai Testimoni.
Un saluto.
Tradizione e tradimento.
amici di Radio Radio, questa è la puntata dedicata alla chitarra battente, candidata testimone di cultura popolare dalla provincia di Cosenza. Siamo questa sera con Francesco Cisano, che ha appena suonato qui a Roma per la presentazione del suo CD Mastria, per parlare appunto di questo strumento particolare. Francesco, quando hai incontrato la chitarra battente? Perché tu provieni dal conservatorio, quindi da uno studio completamente diverso.
Allora, io ho avuto vari stimoli già da quando ero bambino, perché avevo uno zio che si chiamava zio Pasquale, che frequentava tutta la zona, l'entroterra del mio paese, di Mariana di Gioia Ionica, e che vari suonatori di chitarra battente, e lui spesso e volentieri cercava di stimolarmi all'utilizzo, al suono della chitarra battente. Ed io, essendo un accademico, un ragazzo che comunque studiava il programma ministeriale, quello che è un po' ti porta la conoscenza della chitarra classica, ho in certo qual modo quasi sempre rifiutato questa mia appartenenza, che poi è un'appartenenza che volente o dolente mi appartiene, quindi e da là però diciamo che è riuscito già avevo 10 anni quando lui me ne parlava, è riuscito a suscitare una certa curiosità. Poi il momento in cui ho deciso di iniziare a suonare è stato a 20 anni, grazie alla collaborazione con Mimmo Cavallaro. Noi all'epoca eravamo un gruppo, ci chiamavamo i Tarancan, eravamo io, Mimmo Cavallaro, Fabio Macagnino, Stefano Simonetta, e iniziavamo un po' a girare per i sobborghi e i borghi calabresi a proporre il nostro nuovo modo di interpretare la musica popolare calabrese. Quindi quello è stato il mio primo approccio, diciamo, allo strumento.
La chitarra battente è l'unica chitarra italiana, perché certo, in realtà la chitarra, quella che noi definiamo chitarra classica, è una chitarra francese, però non ha avuto lo stesso successo della chitarra francese, è rimasta confinata in pochi ambiti, non solo nell'ambito popolare ma a livello regionale, pur essendo una chitarra antica, perché già ci sono esemplari del 1500.
La chitarra battente ha un chiaro riconoscimento, che deriva proprio dalla chitarra barocca. Se tu vai a notare un po' l'estetica della chitarra battente, in modo particolare quella dei De Bonis, è molto simile alla chitarra barocca o chitarra spagnola, che si sviluppa nel 500, nel 1500, in una in un periodo in cui la produzione anche di musica colta era tanta. Noi avevamo Gaspar Sanz, spagnolo, che scriveva per chitarra barocca, infatti le partiture di Gaspar Sanz sono eseguibili con la chitarra battente, perché l'accordatura era quella. Abbiamo Robert Desse, che ha scritto molto per chitarra barocca. La chitarra battente nasce appunto proprio in modo chiaro da questo strumento straordinario che è la chitarra barocca, e diviene così la chitarra italiana, perché poi d'altronde come nascono gli strumenti? Da modifiche, da emigrazioni, da tanti meccanismi che poi lo fanno diventare invece autoctono. Oggi possiamo dire che rappresenta uno strumento di bandiera, possiamo dirlo, perché ogni nazione ha una sua chitarra. Magari c'è qualche nazione che non ha la chitarra, c'è l'ukulele, no? Possiamo certo parlare, ecco, per non andare per le lunghe, però noi abbiamo la nostra, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo per questo strumento. Dobbiamo cercare, ecco, vedi, a volte mi viene chiesto: Francesco, tu stai cercando di scrivere tante cose per la chitarra battente, hai dato un apporto notevole scrivendo. Io non credo di essere solo in questo, penso che il popolo debba fare la sua parte, sostenendomi e credendo soprattutto in quello che può essere un obiettivo importante, una chitarra tricolore.
Ecco, in effetti noi lo slogan di Tradi Radio è tradizione e tradimento, dove per tradimento viene proprio inteso il traghettamento da un contesto precedente tradizionale al nuovo contesto. La chitarra battente è uno strumento che ha soprattutto accompagnato il canto, tu stai proponendo anche come strumento solista, composizione solamente strumentali, quindi c'è un grande potenziale inespresso di questo strumento?
Chiaramente sì, a volte mi viene da chiedere come mai nessuno ha pensato di posizionare la mano sinistra in un modo diverso sulla tastiera della chitarra battente e di arpeggiare con la mano destra in un modo diverso rispetto a quello che è usuale, no? Sono i momenti in cui io mi meraviglio molto per quello che questo strumento può dare. Credo che ci sia davanti tutta una strada ben asfaltata e tutta da perseguire.
Gli elementi caratteristici che rendono particolare suonare la chitarra battente rispetto alla chitarra classica o alla chitarra spagnola?
A mio avviso è uno strumento molto difficile, non mi va di fare paragoni perché le difficoltà nascono nel momento in cui le persone decidono di portare al limite una qualsiasi cosa, che possono essere due noci, come suonare un rullante. Dipende quello che tu fai, dipende quanto l'audacia umana ti porta a spingere uno strumento. Ma la chitarra battente, avendo un'accordatura spezzata, cioè significa che ha la corda grave al centro e le corde cantine sopra e sotto, non è molto facile là sopra costruire una melodia. Però ecco, di quello che può essere un limite deve diventare invece un pregio e un privilegio.
La chitarra battente è anche uno strumento bello da vedere perché ha una sua estetica molto, molto particolare.
C'è poco da dire in questo, io credo che sia veramente una bella donna, ma una gran bella donna, perché c'ha un grande fondo schiena, c'ha una sua struttura di grande rispetto, ecco, di grande bellezza e di grande rispetto.
Le tue composizioni sono chiaramente composizioni contemporanee, però c'è un richiamo a quella che è la musica che tu probabilmente hai ascoltato, come raccontavi prima, c'è un filo conduttore che delle tue composizioni rispetto alla provenienza tradizionale?
Ma guarda, il filo conduttore è quando parli dialetto, perché c'è un linguaggio, un dialetto tuo, cioè la lingua tua è il primo suono che tu hai sentito quando eri ancora un piccolo germino, era un piccolo ovulo e non so come definirlo in questi casi. Quindi la tradizione, se vogliamo dirla tutta, sta nel linguaggio. La lingua, i modi, gli usi, i costumi di un popolo, i modi di parlare, è tutto.
Esatto.
Canti per come parli, no? Il dialetto calabrese è molto ritmico e di suo ha insito la tradizione popolare, il modo di dire le filastrocche, il modo di cantare. Io c'avevo una nonna straordinaria che me ne raccontava una al giorno. Sono cresciuto ballando a San Rocco, suonando i rullanti alla festa di San Rocco gioiosa. Quindi è inevitabile che quando vai a comporre ci metti quello che hai dentro, no? Noi siamo dei contenitori, caro Massimo.
Benissimo.
Ci riempiamo di tante cose e ci svuotiamo nel momento in cui componiamo.
Benissimo. Io ti ringrazio, ascolteremo durante la puntata alcune delle tue composizioni e grazie a nome dei tanti ascoltatori. Ciao.
Grazie Massimo, grazie a te.
Ciao.
برجي بنجيرابي برا لا يا ماما ما نقدرش لا يا ماما ما نقدرش نيح في انا بلاص بط نيح في انا بلاص بط وانا برا ما نلعبش وانا برا ما نلعبش
Cari amici di Tradi Radio, siamo per parola ai testimoni, parlando sempre della chitarra battente. Abbiamo già incontrato Alfonso Toscano, che ci ha raccontato della storia della chitarra e delle caratteristiche tecniche, e adesso siamo con Alessandro Sessa, suonatore e cantore di chitarra battente, della provincia di Cosenza, che è la provincia che ha candidato e che ha fatto eleggere come testimone di cultura popolare proprio la chitarra battente. Alessandro, il tuo incontro con la chitarra battente, quando è avvenuto, come è avvenuto?
Sì, buonasera a tutti innanzitutto, siamo di sera.
Sì, di sera. Alle 8:30 di sera andremo in onda.
Ok, perfetto. Ringrazio la radio, ringrazio Massimo innanzitutto per questa splendida iniziativa. Io sono veramente molto coinvolto, emotivamente coinvolto in questa esperienza, perché mi fa pensare che questa cultura finalmente sta prendendo piede, sta cominciando a essere una cultura visibile, e quindi questo è una cosa molto molto bella. La prima domanda che mi fa Massimo calza proprio a pennello, perché è proprio quello che è, diciamo, la matrice di tutto quanto quello che c'è dietro la musica tradizionale per me. Che ci dovremmo stare tanto tempo su questa prima domanda, perché poi la risposta si sviluppa in base a tutto quello che è stato la mia vita in questi anni a Roma, perché io vivo a Roma. Da un sacco di anni, sono quasi 20 anni ormai che sto a Roma.
Caspita, sono tanti.
Sì. E diciamo, negli ultimi anni, poi negli ultimi 7-8 anni, si è sviluppato, diciamo, una forma di andare un po' a ritroso, andare un po' indietro nel tempo, no? A riprendere quelle che sono le mie origini. E da prima è nato, diciamo, senza musica, è nato con l'aspetto culinario, l'aspetto del vino, che è molto presente almeno nella mia zona, come in tutta la Calabria, come in tutto il sud, dai detti, dalle frasi, dalle parole, dal riprendere il dialetto, perché poi io, facendo anche teatro, vuoi non vuoi, ti educano a una voce in dizione, impostata.
Sì.
Un tipo di lavoro sulla vocalizzazione, in un certo modo, anzi,
certo.
Quando la prima volta mettevo piede a teatro, ma tu sei calabrese, siciliano, dobbiamo fare un grande lavoro per riprendere, ecco. Quindi io ho fatto un lavoro a distruggere tutto quello che l'italiano ha imparato a teatro, no?
Sì, è chiaro, assolutamente.
Una decostruzione, se vogliamo, riprendere i filosofi, la decostruzionismo. per riprendere il dialetto. Poi me la faccio breve, Massimo. Dall'uso del dialetto sono arrivato poi la cucina, la tradizione, sono arrivato un attimo a riprendere la musica fondamentalmente, quindi è stato un incontro quasi simbiotico fondamentalmente tra quello che in realtà sposa la tradizione, quindi l'aspetto culinario, l'aspetto della parola, del dialetto, dell'uso, dell'oralità, esatto, per poi arrivare, logicamente il passo è stato breve per arrivare alla musica. Devo dire, a me quello che mi ha colpito fondamentalmente della musica è stata la voce, l'uso della voce, perché come in Campania, per esempio, tu capisci, senti subito la voce campana, la voce sicula nel canto siciliano, così come la salentina. In Calabria non riuscivo a vederla, a sentirla, a udirla questa voce, no? Perché spesso poi la musica che ripropone il calabrese non è quel tipo di voce a uso antico, come si dice.
No, infatti, sì.
Quindi ho dovuto riprendere questo e... arrivo alla tua domanda, lo strumento della chitarra battente, così come della zampogna, così come degli altri strumenti tradizionali, ti fa sentire veramente quello che è il tipo di suono a uso antico, l'uso della voce tradizionale. E quindi la chitarra battente è stato per me diciamo fondamentalmente un incontro legato alla voce, al canto. Per me, perché io non sono musicista, quindi io sono arrivato a questa musica con un aspetto veramente da bambino, cioè una curiosità enorme. Io mi ricordo quando vidi la prima volta le chitarre battenti, così come anche gli altri strumenti, sono rimasto proprio come un bambino che guarda che vuole la mamma, che vuole un giocattolo, cioè una cosa veramente di un'emozione pazzesca. E quindi questo è stato per me la cosa più forte che mi ha preso veramente tanto. E penso di aver
sì, assolutamente. No, infatti, quello che dici è molto interessante, perché noi abbiamo incontrato anche Francesco Loccisano, che calabrese, anche lui, appunto musicista, che proviene dal conservatorio, e nel parlarci del suo incontro con la chitarra battente, che lui ha fatto riferimento a un ritorno e ha soprattutto fatto riferimento al tema del dialetto, di cui poi da noi in radio ne ha parlato anche il professor Tullio De Mauro, sull'importanza del dialetto e dei diversi dialetti delle province. E come qualcuno ci diceva, come ci dicevano i nostri amici galiziani in un'altra puntata, il primo strumento nella cultura popolare è proprio la voce, perché nella cultura popolare, non avendo i mezzi per procurarsi strumenti musicali, il primo strumento era proprio la voce, quindi il canto era la cosa principale. E perché la chitarra battente rispetto, per esempio, ad altri strumenti? Dalla tua zona c'è la surdolina, in Calabria è ampiamente diffuso l'uso dell'organetto, perché proprio la battente è quella che poi più ti ha maggiormente...
Allora, io suonavo la chitarra da prima, quindi il primo strumento che ho preso in mano è stata la chitarra quando ero adolescente, e quindi ho sempre avuto in casa una chitarra, non l'ho mai imparata bene, però ho sempre avuto una chitarra per accordarmi poi, come dicono i vecchi, no? Per accordarmi al canto, diciamo. Accordati, questo così dicono, vero? E quindi quando ho cominciato a ascoltare le prime registrazioni frutto dei vari etnomusicologi che ci hanno tramandato qui, che ci hanno riportato, quando ho cominciato a sentire poi dal vivo gli anziani suonatori che appunto suonavano i vari strumenti antichi, e quindi riportavo a casa, quindi cominciavo a cantare anche a casa, no? Fammi studiare, fammi vedere un attimo, fammi avvicinare pure a me. Prima volta non ti dico, un disastro totale, perché poi ci ho messo veramente tanti anni per un minimo, proprio io penso di forse il 5% forse riesco a dare di quello che danno veramente questi anziani suonatori straordinari, quindi anche perché io vivo a Roma, quindi di conseguenza non vivo quella pastoralità, no? Quel mondo agropastorale che questi suonatori vivono fondamentalmente.
Sì, che ancora loro, quei pochi sono rimasti, ancora lo vivono.
Questo, vuoi non vuoi, non vivo il dialetto quotidianamente, non vivo quel tipo di situazioni, quindi questo un po' mi condiziona anche il mio canto, la mia sonorità, però in qualche modo cerco di difendermi, prendo il mio spazio quando posso, discorso intimo tra me e me, mi canto, mi suono quando posso, anche per ore. Scusa, mi sono un attimo perso, la chitarra, ok. E quindi io riproponevo a casa da solo le chitarre, però sentivo, come una volta poi dissi anche a Danilo Montenegro questa cosa, sì, io suono, canto, però la chitarra classica, la chitarra acustica non mi stanno strette, cioè non mi fanno arrivare a quelle vocalizzazioni, quelle sonorità, quelle dinamiche vocali che voglio. E quindi automaticamente il passaggio è stato quello di arrivare subito alla chitarra battente, cioè era, sentivo proprio l'esigenza, perché non mi aiutava nel canto.
E infatti questo è proprio l'aspetto. Nella tradizione la chitarra battente, abbiamo parlato anche con Alfonso Toscano, la chitarra battente è lo strumento che accompagna proprio il canto, non, sì. Nell'uso tradizionale, appunto nell'uso antico, non era uno strumento che si abbinava ad altri strumenti, non faceva parte di un gruppo, di un concerto di strumenti, ma era proprio lo strumento che accompagnava il canto. Alfonso per esempio ci raccontava che spesso il suonatore era anche lo stesso costruttore dello strumento, cosa che invece non avveniva e non avviene per altri strumenti. Quindi la tua è stata proprio la riscoperta dello strumento della chitarra battente nel modo più vicino a quella che è la cultura che lo rappresenta e che l'ho prodotto.
Sì, esattamente. Poi dietro questo incontro è veramente un incontro per me, perché, come dire, mi dà innanzitutto un senso di catarsi totale, cioè proprio un momento in cui io riesco proprio a vivere un'intimità pazzesca con me, con le mie radici, veramente con le mie parti più, se vogliamo, più antiche, perché l'incontro con questo suono per me non è molto dissimile o diverso dall'incontro con la zampogna, l'incontro con la chitarra battente, perché mi dà quelle sonorità, mi dà proprio. Io ho bisogno, quando canto con una chitarra classica, devo cambiare dinamica, devo cambiare un altro modo, cantare in un altro modo. La chitarra battente mi dà proprio un senso, proprio di, se vogliamo, di introversione molto forte.
Sì, è probabilmente legato al tema anche agli armonici che sviluppa, sì, la battente, che magari ricordiamo per chi ci ascolta, che si caratterizza per avere corde tutte le stesse, della stessa sì, dimensione, stesse caratteristiche, e quindi sviluppa degli armonici completamente diversi rispetto alla chitarra francese o chitarra acustica, che dir si voglia, e quindi maggiormente si sposa, se vogliamo, proprio al canto della cultura tradizionale, di tradizione orale.
Certo, esattamente.
In dialetto, appunto.
In dialetto, sì. E l'uso di dialetto, voi sapete, una pace, però già ne avete parlato, però è fondamentale che logicamente io vedo anche magari tra gli amici, magari a volte ci si canta, ci si propone, no? Però magari quando non c'è un uso del dialetto più che altro sentito, quella è la cosa più importante. Quando il dialetto non è sentito nel canto, logicamente si sente, perché
si avverte,
poi
sì.
La lingua è fondamentale, è proprio la base, la matrice poi di questa musica, di questo suono. E quindi anche in questo, però, io quando ho cominciato poi ad ascoltare un mio carissimo amico del mio paese che aveva la chitarra battente, io mi ricordo per esempio che, diciamo, tra me, l'inizio è stato questo fondamentalmente: ma perché in Calabria non siamo come in Campania, non siamo come nel Salento, così come in Sicilia? Questa era la mia ignoranza, però, fondamentalmente, perché io ancora non l'avevo scoperto, non avevo ancora studiato quello che c'era dietro. E ascoltando, anziani suonatori, ascoltando un mio carissimo amico del mio paese, suonatore di chitarra battente, mi sono rinnamorato della mia lingua, del mio dialetto, e questo è stato straordinario, perché anch'io stesso magari dicevo, sì, ci davo importanza al dialetto fino a un certo punto, anzi a un certo momento proprio lo odiavo proprio.
Un fenomeno abbastanza diffuso,
perché se ne va magari, no? Perché sì, se ne va dal sud, sì. E invece l'incontro con la musica mi ha fatto rinnamorare, ma anche del dialetto del mio paese, perché magari in Calabria esistono le Calabrie.
Sì, infatti, esiste una, è vero. Infatti anche la statale si chiama Statale delle Calabrie. Non è un caso.
Esiste un dialetto, esistono tantissimi dialetti, come sì, in tutto il mondo, diciamo. Io parlo della Calabria perché conosco la Calabria, però è normale che se tu vai a Catanzaro vivi un dialetto, vivi un modo di intendere anche la lingua, un uso diverso, così come nel Cosentino un altro tipo di situazione, così come nel Cosentino vai nella zona nord tirrenica vivi un tipo di dialetto, nella zona nord ionica è un altro tipo di situazione. Quindi
sì, esatto.
Io provengo dalla zona di provincia di Cosenza sul Tirreno, a poi a 25 km da Bisignano, quindi la patria, diciamo, della chitarra battente, e c'è un uso del dialetto diverso ancora, se vogliamo. Però diciamo è un dialetto, diciamo, comunque che si, così denominato comunque la lingua sicula fondamentalmente, no? Quindi sta tra la lingua sicula e la lingua un po' napoletana, perché prendiamo anche alcune vocaboli, alcune desinenze dell'uso del dialetto napoletano. Però fondamentalmente è una lingua sicula, una lingua sicula così denominata, no?
Ecco, proprio nella provincia di Cosenza, il regista ha citato prima Bisignano, quindi c'è questo rimando ovviamente alla famiglia De Bonis, di questi liutai che hanno portato alla costruzione della battente, creando una battente doc, se vogliamo, di grande pregio, che riesce anche ad accompagnare e a suonare in contesti orchestrali, come ci vengono esempi che abbiamo ascoltato con Francesco Lorcisano. Ma quindi perché proprio la provincia di Cosenza la battente ha preso un'importanza così forte, al punto di sviluppare sia suoni, canti che si accompagnano appunto con la battente, e anche una tradizione di costruttori, dai più celebri De Bonis, ma anche tanti altri costruttori che comunque ancora esistono, rimanendo importante ancor più che in altre zone dove era diffusa?
Oddio, questa domanda specifica...
Come sensazione, in base a che...
In base a quello anche che io sì, ho anche sentito in giro. Logicamente la nostra zona è una zona anche ricca anche di zampogne, di sordolina, di organetto, cose che magari invece non c'è la lira, forse c'era, chissà, però diciamo
in epoche
ma
più vicine a noi.
Credo anche che sia uno strumento, vuoi non vuoi, questa è la mia interpretazione,
certo, sì,
anche diciamo semplice da trasportare, nel senso che comunque in Calabria c'è l'uso della strina fondamentalmente, no?
Sì.
Che va la strina, per chi non lo sa, comunque un tipo di situazione che poi nasce nell'antica Roma fondamentalmente, mi pare intorno al 189 dopo Cristo, una cosa del genere, che è un modo di un uso in cui si porta la strena, il dono, no?
Sì.
In latino, un dono a lo compare.
Diciamo, esatto.
Così, no? Si portavano una volta i crocetti sono dei fichi secchi intrecciati, no?
Buonissimi.
Le mandorle,
buonissimi.
Come Lazzo, che sarebbe il miele di fichi che viene ricoperto. Una volta si portava, ancora oggi, almeno nella zona nostra, si portano ancora i crocetti, no? Si regalano nel periodo natalizio, si regalano ancora i crocetti, i fichi secchi, che si preparano poi in estate, logicamente, non vengono a seccare in estate, poi si riporta a Natale, si ripropongono, no? I filarienti li chiamavo, che sono fatti pure oltre ai crocetti, a filare
si dentro infilati tutti in un filo,
bellissimo. Questo per dire, comunque l'uso della strina è un dono che parte da un aspetto anche culinario, poi si è sviluppato anche il canto, quindi si portava anche in Calabria, è rimasto questa cosa del canto. Al mio paese inizia a fine anno, perché strina a portare un buon augurio per un nuovo anno, questo è il senso. Però dal mio paese parte da fine anno e finisce a febbraio, quindi 2 mesi si canta e si suona fondamentalmente. C'è una volta, però questo è quello che mi riportano anche gli anziani, era l'unico momento di festa che loro potevano avere, no? Momento in cui potevano veramente liberarsi e suonare e cantare e ubriacarsi e bere e ballare, questo è proprio il senso. Nonostante tutto, comunque magari facevano le nottate, la mattina andavano a lavorare.
Sì, in campagna, con un lavoro duro.
In campagna. Poi magari la sera ancora, la sera presto, riproponevano la stessa cosa. E quindi io penso che rispetto magari alla zampogna, alla sordudina, che voglio dire, si scorda una sordudina, è capace che tu passi la nottata ad accordare e non suoni,
è vero.
Quindi la chitarra, vuoi non vuoi, sì, c'ha anche la sua difficoltà nell'accordatura rispetto alla sordudina, alla zampogna molto meno complessa. Io penso anche per un qualcosa, secondo me, il tempo che si è sviluppato con una certa facilità di portare alla strina, perché poi principalmente quando si suona alla strina, si suona nelle feste, si suonava alla mietitura, si suonava alla vendemmia, si suonava nei momenti, diciamo, di aggregazione sociale, che avevano un'importanza per il contesto rurale in cui si viveva. Così anche, siccome io vengo da un paese in cui è sia agricolo che marinaro, perché siamo un paese di mare, però a 2,5 km abbiamo la campagna, a 10 km c'è la montagna, quindi io nel mio paese vivo l'aspetto agricolo, pastorale, l'aspetto marinaro. Quindi logicamente anche i marinari cantano e soffrono.
Esatto, sì, e infatti questo può essere anche un altro elemento, mentre la zampogna, la surdolina sono strettamente collegati, esatto, alla cultura pastorale, sì. E qui perché anche semplicemente per la materia prima, per poterla produrre ti serve, certo, la sacca che veniva creata partendo dagli animali, dalle pelle degli animali,
sì.
Mentre la chitarra è uno strumento che può essere usato anche dal marinaio.
Assolutamente sì, e poi comunque c'è anche questo uso del legno, cioè il legno, l'albero. Io ho fatto anche una canzone sull'albero, così come anche altri, è molto presente nella cultura contadina e marinara, certo, della Calabria, cioè questo rapporto con l'albero che dà i frutti. Cioè io ho un rapporto personalissimo molto forte con un albero di noce che ho sempre relazionato a mio nonno era un contadino, nonno materno, e quest'albero gigantesco dove lui una volta cadde pure per un problema che diciamo, e ancora di più ha sviluppato per me il senso di relazionare quest'albero di noce, che poi nacque quando mio nonno era piccolo fu piantato quest'albero di noce, e quindi per me rappresenta proprio mia nonna. Quest'albero ha sempre rappresentato per la famiglia mia materna il simbolo proprio del dare, il simbolo della condivisione, perché poi non dimentichiamoci, questa musica è condivisione. Io per fortuna ho avuto...
Sì, perché sì, ovviamente va ricordato che, come giustamente dici, si cantava insieme nei momenti di festa in cui la famiglia, che sì, poi non era la famiglia moderna, poche persone, erano le famiglie di una volta, famiglie patriarcali, famiglie allargate, quindi erano 30-40 persone la riunione, sì. Sì, sì, sì. Della famiglia, e quindi chi suonava e si cantava per la famiglia, quindi per una platea abbastanza,
sì,
numerosa.
Sì, 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 infatti. E poi in diversi momenti, no?
Sì.
Ho dimenticato forse l'aspetto principale, quello del maiale.
Sì.
Diciamo che nella mia famiglia è ancora molto presente. Cioè, quindi io ho i miei zii che fanno il maiale, no? C'è un detto che da noi si dice, no? Se vuoi essere felice un giorno, fatta la barba. Se vuoi essere felice un mese, inzurate. Se vuoi essere felice un anno, ammazzo il porco. Quindi questo è ancora...
È bellissimo, è la cultura contadina, questa è fondamentale, il maiale era tutto.
E quindi durante anche questo c'è il momento in cui il vecchio insegna al giovane a danzare, oltre a lavorare il maiale, a scannare un porco, a lavorare tutto quello che si fa.
Certo.
Non diciamo, non me ne vogliono gli animalisti, cioè, nel senso che però è un uso che
sì, no, ma era fondamentale per vivere, assolutamente.
Sì, per vivere. Ora un po' meno, diciamo, non abbiamo tutte queste esigenze, però si fa uso, ancora è un uso in cui si fa fondamentalmente, no? E dietro c'è tutto un aspetto del bere, del mangiare, vabbè, lasciamo perdere questo. Però fondamentalmente ci si dormiva e il vecchio insegnava il giovane a danzare, si suonava, e fondamentalmente si suona ancora. La chitarra, quindi riprendere anche il discorso dell'albero, il legno è una cosa che sicuramente in tutta la Calabria, in tutto il sud, ma parlo specificamente della mia zona, il legno è una cosa molto presente, una cosa in cui ci si investe molto anche effettivamente, quindi l'albero, quindi di conseguenza anche il fatto che questo strumento viene fatto dal legno, quindi c'è ancora un rapporto quasi appunto molto simile, se vogliamo, meno animalesco come la zampogna magari, no? Però molto vivo, perché il legno vive, quindi la chitarra, infatti la chitarra battente, rispetto anche alla chitarra che esce dall'industria, la chitarra che...
Sì, era una chitarra che veniva prodotta proprio dagli artigiani,
certo,
spesso dal falegname, molto probabilmente era possibile anche appunto costruirla
sì,
in casa, vedendola, riproducendola. E questo poi probabilmente può spiegare forse il fatto di avere queste corde tutte uguali, no? Proprio perché non era uno strumento di liuteria.
Sì, infatti, ma forse anche penso anche per una bellissima ignoranza,
sì,
secondo me, perché io non penso che a quei tempi, cioè, i suonatori non avevano l'accordatore, non avevano neanche i cordi, forse, cioè veramente, cioè, li procuravano e magari procuravano tutti i cordi, erano capito a un certo punto che tutte le corde uguali, veniva un bel suono bello, secondo me sono sottenuti.
Sì, cioè, infatti.
Cioè, secondo me poi nell'arco degli anni, secondo me hanno poi, ok, mi piace sta cosa, tieni questi cinque corde che sono belli.
Certo,
però
sì.
Io penso che nasca da questo, perché se tu vai a parlare, quando vado a intervistare, ma perché tu canti, gli dico, ma perché Mastro Giova, perché canti questa maniera? Perché si cantava in questa maniera, cioè, ma certo. mi ci impara a cantare, sentami e canta. Cioè, la gigante loro si sono imparati in da che due modo, in da che due modo vanno. Cioè, quindi sta a noi cercare di riprendere, perché loro non hanno codici. Infatti,
no,
loro ti dicono: se devo imparare uno strumento, devo imparare a cantare, sentami e provaci, fondamentalmente. No?
Sì.
E questa è il modo di intendere per loro la cultura orale. La cultura.
Esatto, esatto, sì. Benissimo, io
gli era discepolo,
no? Infatti, io intanto ti ringrazio per aver condiviso questo tuo rapporto emozionale con la battente, però ovviamente non ti lasciamo qui, ti chiediamo poi di suonare e di fare un canto sulla battente da donare ai nostri ascoltatori,
va bene.
Perché appunto abbiamo detto che era un dono e quindi il dono, cioè, va fatto.
Okay.
Grazie molte.
Volentieri.
Eccoci tornati, amici radioascoltatori.
Ciao Tix, ciao a tutti. Speriamo che le testimonianze che avete ascoltato vi siano piaciute e abbiano dato informazioni utili. a noi abbiamo scoperto delle cose che non sapevamo.
Esatto,
per esempio
abbiamo avuto anche delle informazioni che insomma non ci aspettavamo.
Sì, proprio Alfonso ci ha raccontato, Alfonso Moscano ci ha raccontato di come abbia appreso che probabilmente la chitarra battente fosse diffusa al di fuori dell'area centro-meridionale in cui oggi abbiamo testimonianze, di cui oggi la conosciamo, ma probabilmente anche in alcune aree del nord. Si parla della Val Caffaro, ci ha parlato della Val Caffaro nel Bresciano, da cui lui ha ricevuto notizie e testimonianze di suonate tipiche di quella zona.
Benissimo, allora ringraziamo i nostri ospiti, Alfonso Toscano, Alessandro Sessa e Francesco Locisano. Ringraziamo voi, amici radioascoltatori, e diamo un nuovo appuntamento.
Sì, noi vi lasciamo con un ulteriore brano in cui la chitarra battente è protagonista, e vi invitiamo a ritrovarci qui tra un mese per scoprire un nuovo testimone di cultura popolare, di cui non vi diciamo nulla perché
non
vi
diciamo
vogliamo
nulla.
Tenere in sospeso e stimolare la vostra curiosità.
Allora, alla prossima, amici tradiascoltatori, rimanete sintonizzati su Tradiradio, www.tradiradio.org.
Ciao Tix, ciao a tutti.
Ciao Max, alla prossima.